e 5 minuti, siamo pronti per un altro appuntamento con lo sport, quindi comincia Marte Sport Live. Cominciamo, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Allora, buonasera, buonasera amici, bentrovati. Bentrovati da Francesco Marciano, c'è Mario Palligiano in regia questa sera. Buonasera, Marte Sport Live, tiro al bersaglio 339-666-9990. Quest'oggi ha parlato il capitano del Napoli, fino a prova contraria, Giovanni Di Lorenzo. Dice: ma io ho parlato già con il Napoli, ad oggi sono concentratissimo sulla nazionale. Vediamo un po' poi quando se ne parlerà più avanti. Insomma, vediamo un po'. Con lui è stato abbastanza sibillino da questo punto di vista. Stiamo a vedere che succede. Voglio subito andare al telefono perché con noi dovrebbe esserci già Pasquale Tina. Ciao Pasquale. Ah, non ce l'abbiamo ancora. Ok, perfetto. Non abbiamo ancora Pasquale Tina, e allora tra un attimo andremo da lui. Nel frattempo, insomma, c'è da capire ovviamente quello che può accadere attorno alla questione capitano, no? Sappiamo che il Napoli lo ha ritenuto incedibile con un comunicato che mi sembra abbastanza esaustivo. Dal canto suo Mario Giuffredi fa capire invece il contrario, anzi dice addirittura non ci sono margini. Poi però la diplomazia potrebbe invece fare un buon lavoro per far ripartire bene le cose, e allora aspettiamo che cosa accadrà da questo punto di vista, no? Bisogna semplicemente attendere. 339-666-9990 per i vostri messaggi, naturalmente anche a proposito della situazione relativa al buon Di Lorenzo. Nel frattempo non possiamo non fare complimenti a Tamberi, no? Che insomma è stato grandioso anche ieri nel salto in alto, ma devo dire che tutta la nazionale italiana, a proposito di nazionali, sta facendo grandi cose. 20 medaglie, il medagliere azzurro è veramente straordinario. Intanto andiamo al telefono. Sì, Pasquale Tina ce l'abbiamo. Buonasera Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Ben trovato, buonasera. Allora, le ultimissime in casa Napoli a proposito di Lorenzo. Si sta cominciando un po' di diplomazia, no? A fare un lavoro diplomatico per ricucire il rapporto tra Giuffredi e la società, secondo te?
Secondo me sì. Oggi nella conferenza stampa di Lorenzo
è stato un po' sibillino lui, ha detto.
Sì, ha parlato
con Napoli.
Eventualmente essere allenato da Conte, da Spalletti, da un lato, cioè non ha detto resto, poi ne parliamo dopo l'Europeo, che sì, è un po' la linea, insomma, che è emersa dopo l'incontro di ieri, questo periodo che servirà alle parti, insomma, a parlare e a trovare un accordo. Bisognerà arrivare ad un accordo, perché poi secondo me il muro contro muro non serve a nessuno. E il Napoli ne ha eretto uno molto molto importante, cioè nel senso il Napoli non lo vuole cedere, men che meno che voglia cederlo alla Juventus, perché dobbiamo pensare che c'è anche questo aspetto, e quindi bisognerà insomma arrivare ad un accordo. Io penso che il fatto che ieri Giuffredi abbia parlato con Conte e con Magna sia, diciamo, un segnale concreto della volontà di risolvere insomma questo malessere che è esploso alla fine del campionato. Però insomma è chiaro che vedremo, aspettiamo questi 20 giorni, questa in realtà fino al termine dell'Europeo, quindi non proprio soltanto fino al termine di giugno, e capiremo insomma qual è la situazione. La posizione del Napoli, la ribadisco, per chi c'è, scusa, un giocatore ha 4 anni di contratto, è considerato indispensabile. Lui è qua la scheglia per il suo progetto per l'anno prossimo. È evidente insomma che Di Lorenzo poi debba, come dire, accettare di buon grado, con entusiasmo, altrimenti davvero poi si rischia un muro contro muro che secondo me non serve né al Napoli né al giocatore.
Sì, indubbiamente, condivido, abbiamo parlato anche ieri, poi sarebbe anche controproducente per lo stesso per il Napoli tenerlo così in rosa senza poi far qualcosa.
Certo, senti, Francesco, però mi rendo conto, io credo insomma che penso che offerte al momento, poi magari domani la situazione cambia, allora facciamo altri discorsi. Senza offerte è difficile pensare, insomma, che il Napoli possa privarsi del suo, diciamo, un giocatore importante o magari agevolare anche un suo trasferimento. È vero che Di Lorenzo ha 31 anni, però è nel pieno della sua carriera e credo, insomma, sia un calciatore che valga anche diversi soldi, insomma, per il Napoli.
Sì, sì, condivido. Senti, invece, altra questione da risolvere, secondo me, molto in fretta, prima che comincino le vere trattative di mercato, è quella relativa a Quara. Se vogliamo chiamarla questione da risolvere, che comunque anche lui ha un contratto.
Sì, ma non penso che sia. Allora, io non penso che sia, diciamo, imminente il rinnovo. Cioè, credo ci sia bisogno, insomma, di ulteriori incontri. Mi auguro non diventi un tormentone tipo gli incontri De Laurentiis Calenda l'anno scorso tra Di Maro e Castel di Sangro. Scritti a parte, vedo che le parti si dovranno parlare ancora, ma anche qui il Napoli ha espresso una volontà abbastanza inequivocabile, e cioè non vuole cedere il giocatore assolutamente, ha rifiutato quelle che sono state le offerte del Paris Saint Germain. Il giocatore ne prende atto, il giocatore ha 3 anni ancora di contratto, in questo caso mettersi di traverso secondo me è la scelta sbagliata, perché penso che il percorso comune debba essere un rinnovo di contratto, magari con l'inserimento di una clausola rescissoria, e dalla prossima estate eventualmente se ne parla. Per Kvaratskhelia avere la possibilità di essere allenato un allenatore importante come Conte sicuramente ha influito.
È un po' perché
così lui, a prescindere dalla situazione contrattuale che va sbloccata,
va certamente adeguata.
Basta fare un rapido calcolo: se il Napoli rifiuta 100 milioni dal Paris Saint Germain,
non può guadagnare 1,2 milioni, mi sembra evidente.
Quindi deve necessariamente avere un rinnovo. Però il fatto di avere Conte come allenatore è importante, perché ha dato la possibilità al calciatore, insomma, di esprimersi e di lavorare con un allenatore top.
Anche di crescere, anche di crescere ancora.
È importante. Dopo un anno difficile, è importante. Perciò il Napoli è stato bravo, De Laurentiis è stato bravo a puntare poi su Conte, perché dopo un anno difficile dove il rischio che molti volessero andare via era concreto, rispondere, presentarti con uno dei migliori allenatori italiani ed europei ti dà qualcosa in più in una stagione in cui tu non hai l'Europa. Quindi magari molti giocatori senza la vetrina europea magari avrebbero potuto vacillare. Con Conte questo non sta accadendo.
No. Senti, ai nastri di partenza, come lo vedi il Napoli? Ai nastri di partenza, oddio, ci vuole ancora un po' di tempo, però proiettiamoci oltre. Tutto dipende, secondo te, dalla campagna acquisti, oppure il grosso?
Secondo me sì. Cioè, nel senso, io credo che il Napoli la difesa debba rimetterla a posto.
Quindi almeno 2 centrali dovranno essere
secondo
presi.
Secondo me sì, perché se poi resta Di Lorenzo, con Di Lorenzo può fare il centrale, destra, compri un altro 2 difensori, faccio 2 nomi, poi non so se arrivano loro, Buongiorno ed Hermoso, completi il terzetto, sarebbe un terzetto di grande livello.
Come no, a voglia.
Se Di Lorenzo gioca in difesa, devi prendere un esterno. A destra,
un esterno centrale, destro, sì.
Secondo me devi prendere un esterno anche a sinistra, perché non penso che Mario Rui rientri, diciamo, nel progetto come primissima scelta di Conte, ma per una questione di ruolo, perché Mario è più un terzino che un esterno tutta fascia.
Hai detto 3-5-2, però 3-5-2 è lo stesso
3-4-1, credo, 3-4-3, ecco. Io credo il Napoli giochi così, quindi a centrocampo, anche a centrocampo non credo che si vada a cercare la mezzala di qualità per sostituire Zielinski, ma eventualmente un mediano capace di giocare a 2. Ma da quello che so, Conte vuole valutare in ritiro Caiuste, Caetano, cioè, quindi non è immediato secondo me il centrocampista, cioè Conte deve avere la possibilità, almeno nella prima parte di ritiro, dove mancheranno anche i giocatori che stanno facendo gli europei, di valutare alcuni nomi della rosa. Secondo me sarebbe importante magari uno dei 2 difensori, magari averlo già a disposizione per cominciare a lavorare. E credo, però non può essere una certezza neanche questa, che prima di Di Maro dovrebbe il Napoli trovare una soluzione per quanto riguarda Osimhen. Di solito questi calciatori importanti cominciano la stagione direttamente nella nuova squadra, non fanno ritiro qualche giorno e poi vanno via. Quindi vediamo se questo mese possa essere importante per capire il futuro di Osimhen, perché l'Arsenal può essere interessato al giocatore. Oggi per esempio c'è stata una notizia nel giro degli attaccanti che Sisco ha rinnovato con l'Ipsia, quindi nel giro degli attaccanti un attaccante in meno. Bisogna capire le mosse del Paris Saint Germain,
è vero, vero, vero,
e capire se Osimhen poi voglia aprire o meno all'Al-Hilal. L'Al-Hilal lo voleva spostare, poi ha preso Neymar,
che è l'unico club che in realtà ha soldi sonanti,
mi rendo conto che per un calciatore come Osimhen, un giocatore forte, un giocatore importante, la priorità magari sia quella di rimanere in un top, un campionato top.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Va bene, vedremo. Come sempre, grazie Pasquale,
ciao,
un abbraccio forte.
Buonasera.
Ciao, buona serata. 339-666-9990, tra un po' i vostri messaggi, anzi li leggiamo tantissimo subito dopo la pubblicità. State con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, siamo rientrati in diretta, 339-666-9990, appena arrivano i messaggi li leggiamo subito. Mario Palligiano in regia, tra poco anche Gigi Pavaresi, Andrea Agostinelli al telefono con noi, insomma saranno a breve con noi. Thiago Motta, ufficiale allenatore della Juventus, ha firmato fino al 2027, così come ufficiale allenatore del Monza che è Alessandro Nesta, è ufficiale anche l'allenatore della Lazio che è Marco Baroni. Insomma, piano piano si muovono anche le panchine, come sapete. Insomma, stasera, a proposito degli europei, c'è la staffetta della 4%, insomma è davvero importante. È stata anche la presentazione e la premiazione, scusate, di Jimbo Tamberi, protagonista assoluto ieri all'Olimpico, anche alla premiazione. Grandi abbracci con i suoi tifosi. Come sapete, Tamberi sarà anche portabandiera azzurro insieme ad Arianna Errigo. Grande ovazione, c'era anche ancora una volta Mattarella. Per quanto riguarda la staffetta, diamo anche altre notizie, no? Visto e considerato che per il momento grandi notizie relative a Calcio Napoli ce ne sono poche, diamo anche merito agli azzurri delle altre discipline, che non esiste solo il calcio, per fortuna. E c'è alle 21:17 prevista la 4x400 con Sito, Aceti, Scotti e Sibilio per quanto riguarda quella maschile. La finale femminile alle 21:05 con Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari, Alice Mangione. Ancora, insomma, il medagliere, come sapete, in testa agli azzurri 20 medaglie, di cui 10 ori, 7 argenti e 3 bronzi. È davvero incredibile. Poi grande attesa per la finale di salto in lungo femminile, tra una mezz'oretta, 40 minuti, alle 20:54 con Larissa Iapichino, che è la figlia di Iapichino e di Fiona May, a caccia di una medaglia. Davvero, gli europei poi si concluderanno con le staffette alle 22:40, la finale della staffetta femminile 4%, alle 22:50 la kermesse verrà chiusa questa sera dalla squadra azzurra. Matteo Meluzzi, la 4%, Matteo Melluzzo, Marcel Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, che ieri ha ottenuto la medaglia d'argento nella finale dei 200, ma insomma è stata una medaglia agrodolce, se vogliamo definirla così, anche credo tutti quanti voi abbiate visto che cosa, insomma, qual è stata la sua faccia nel vedere, insomma, nel vedersi scavalcato dallo svizzero. Vabbè, insomma, è stato anche bravo lo svizzero. Vediamo un poco adesso Tortu, che insomma ha fatto qualcosina di buono nel passato, ha vinto anche la medaglia a Tokyo, quindi vediamo un po' che cosa succede. Agostinelli alle 20:30, caro amico, Mario Palligiano, mi ha scritto adesso un messaggio. Nel frattempo voglio ricordarvi che noi domani ci saremo anche con il filo diretto, quindi se avete voglia di fare filo diretto con noi, vi basta insomma sintonizzarvi su Marte e stare con noi fino alle 21, anche domani dalle 20 alle 21. Ci sono tantissime cose che riguardano anche la nazionale, no? Perché noi stiamo parlando di nazionali, di azzurri, di tante cose importanti, tra cui anche Italia-Albania, che come sapete è la gara d'esordio degli azzurri agli europei in Germania. Allora diciamo che l'Italia potrebbe giocare con Donnarumma in porta, Darmian, Buongiorno, quindi sarà osservato speciale. Poi Bastoni, Cambiasso, Jorginho, con noi con la nazionale anche Cristante, Di Marco, Frattesi e poi in attacco Chiesa, altro giocatore che piace al Napoli, e Scamacca. Insomma, questo dovrebbe essere l'undici che potrebbe affrontare l'Albania nella gara d'esordio dei campionati europei di Germania, dove la nazionale italiana non parte tra le squadre favorite. Diciamo che può essere anche una cosa buona, no? Se vogliamo, perché quando si parte col favore del pronostico si hanno sempre aspettative elevatissime. Quando invece queste cose non accadono, allora succede che a volte c'è l'exploit, no? Diciamo che a proposito di Di Lorenzo, nazionale, mi viene subito l'assist, l'autogancio, no? Il gancio per Di Lorenzo. Pare qualcuno, qualche collega addirittura scrive di una telefonata del diretto di S. Manna al giocatore, ribadendo che il calciatore non è sul mercato. Un gesto sembrerebbe importante, perché è proprio da un primo approccio con il DS, che aveva, sembrava avesse detto che tutti potessero essere cedibili, in realtà tutto è iniziato da lì. Il capitano ora pare, sempre secondo i colleghi di Tutto Mercato Web per la precisione, aspetterebbe anche una telefonata al presidente Lorenzi. Insomma, vediamo. Comunque speriamo che la diplomazia torni a buoni ammiti consigli, no? Da parte di tutti, e che soprattutto arrivi una serenità, perché secondo me bisogna ritrovare la serenità. Ieri sera eravamo anche in radio, chiacchieravamo con Gaetano Fedele, se vi ricordate, lo stesso Gaetano diceva: sì, tutto quello che volete, però l'importante è che ci sia, anche Antonio Tajano si diceva proprio questo: bisognerà essere sereni, ritrovare anche quella serenità perduta nel corso di questa stagione, e che non deve minare la prossima. Allora, le prime cose da risolvere sono le varie situazioni un po' pendenti, quella di Di Lorenzo e quella anche ovviamente di Kvaratskhelia, no? Se vogliamo, perché oggettivamente abbiamo visto come il calciatore abbia intenzione di rimanere a Napoli, è contento a Napoli, però la gente qualche settimana fa diceva: beh, c'è un'offerta del Paris Saint-Germain. È chiaro che anche in questo caso si tratta di cose relative al gioco delle parti, no? C'è chi dice: beh, se c'è un calciatore che voi ritenete incedibile, che è il punto centrale da cui ripartire, non vedo perché non debba però rinnovare il contratto, che è un contratto fermo a 2 anni fa, quando è stato acquistato il calciatore, 1.200.000 euro, ed è uno che l'anno scorso è stato protagonista di una stagione strepitosa. Quest'anno, con qualche alto e basso, comunque i numeri sono più o meno gli stessi, no? Anche se l'incidenza di Kvara in questa stagione è stata minore rispetto a quella della scorsa, ma devo dire che è una cosa che riguarda tutta la squadra fondamentalmente, no? Visto il disastro che abbiamo purtroppo dovuto commentare in questa stagione. Detto questo, allora è ovvio che si vorrà ripartire l'anno prossimo da lui, ed è un calciatore, come diceva anche poco fa Pasquale Tina, onestamente, cioè, insomma, se pensiamo agli ingaggi che percepiscono gli altri, è vero che i contratti si rispettano, però se vogliamo evitare che scoppi un'altra grana preventivamente, secondo me bisognerebbe incontrarsi, e secondo me questa è una cosa che verrà fatta, anche perché il Napoli non può più permettersi certi errori nella politica dei rinnovi. Non si può arrivare a scadenza ogni anno, non si può arrivare all'ultimo anno. Insomma, è successo con Zielinski, è andato via, è successo con Osimhen, il discorso rinnovo è stato fatto quest'anno, ma sapendo tutti che quest'anno sarebbe stato, cioè la prossima stagione, cioè questa che sta per iniziare, sarebbe stato ceduto. Non vorrei che si ripetesse ancora una volta la stessa cosa con il calciatore simbolo della rinascita del Napoli. Insomma, sarà importante questo da capire, da far capire a tutti, perché insomma la serenità del gruppo viene prima di ogni altra cosa. Se il gruppo è coeso, è compatto e sereno, a mio parere le cose si possono fare sicuramente bene, e così facendo poi la squadra ne trarrà solo grandi benefici. Secondo me questo deve essere il primo passo. In secondo luogo, l'allenatore secondo me sarà chiamato anche a un lavoro importante di rivitalizzazione, di rivalutazione del materiale a disposizione, e penso agli Anghissà, lo stesso Di Lorenzo, ma tutta la squadra che è stata indubbiamente, per usare un eufemismo, sottotono quest'anno, e allora ripartire alla grande con un allenatore che sicuramente ha grande determinazione, grande voglia, grandi motivazioni, eccetera, ma è anche un signor allenatore. Per cui lavorare bene, fare bene le cose e mettersi in riga con l'allenatore, secondo me, è importante. Allora, è arrivato un messaggio: non vi rendete conto, la stagione appena finita ha certificata la fine del ciclo di Lorenzo, un calciatore in parabola discendente, ci scrive un ascoltatore, meglio che vada via e che venga uno più giovane e motivato. Questo tuo messaggio mi fa piacere innanzitutto che tu mi abbia scritto, ma non so se questo è vero, scusatemi, anche perché i malanni di stagione, anche perché il calciatore ha rinnovato per 4 anni, non è perché c'ha un anno di contratto, c'ha ancora 4 anni di contratto, cioè siamo al 24, nel 2028 scade il contratto e ci sarebbe anche un'opzione per un altro anno fino al 2029, quindi mi sembra che le idee non fossero un po' così, sia da parte del calciatore sia per volontà della società. Scusa Francesco, se Quara non vuole rinnovare la colpa è sempre il presidente. Io non credo che Quara non voglia rinnovare, né ho dato la colpa al presidente, caro amico, ho detto semplicemente che Quara vuole rinnovare e che forse il presidente vorrebbe il rispetto dei contratti. Ne parliamo tra poco, dai, ci fermiamo un attimino per la pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, allora stavamo tornando, voglio tornare da Daniele, ecco qua, il messaggio era di Daniele da Volla, che diceva: scusa Francesco, se Quara non vuole rinnovare la colpa è sempre il presidente, nel senso, se spara una cifra che il Napoli non può dare, ma ti sei risposto da solo Daniele. Io credo che invece il calciatore e anche il suo agente siano due persone intelligenti, un calciatore che guadagna 1.200.000 euro certamente non andrà a chiedere 10 milioni. Siamo d'accordo su questo, no? Credo che vorrà un ingaggio importante e secondo me il Napoli potrà darglielo, magari considerando che risparmierà i soldi di Osimhen. Secondo me può prendere può fare un bel ingaggio, può avere, e questo può essere un buon punto da cui ripartire. Voglio salutare Andrea Costinelli. Ciao mister, ben trovato.
Ciao, buonasera.
Ciao Andrea. Allora, leggevo un messaggio di un ascoltatore che dice: scusa Francesco, ma se Quara non vuole rinnovare, cioè nel senso, se spara una cifra che il Napoli non può dare, mica è colpa del presidente. Io dicevo, secondo me si arriverà a un accordo non per un'eventuale cessione, ma di un accordo, di un ingaggio sicuramente migliorato rispetto all'attuale di 1.200.000 euro, però da qua a dire che la colpa è di questo o di quell'altro, io credo che, secondo me, per evitare che ci si possano essere nuovi tormentoni come quelli che sono accaduti quest'anno, secondo me bene sarebbe un accordo tra le parti, no? Tra il Napoli, tra Quara, lo stesso Di Lorenzo e il Napoli, se ci si riesce a ritrovare, insomma, per evitare che ci siano altre situazioni difficili, scabrose come quelle di quest'anno.
Ma guarda, io posso solo augurare che il Napoli non perda tutti e due, Osimhen e Quara insieme, perché lì non c'entra, lì purtroppo poi anche l'allenatore più bravo al mondo perde due pezzi troppo importanti. Io credo che Osimhen vada via ed è giusto che il Napoli faccia
è giusto che faccia cassa anche.
Non c'è dubbio, però se fai Osimhen e Quara deve rimanere e devi per forza fare un sacrificio, siccome poi hai l'allenatore che lo vuole assolutamente, insomma, io credo che Quara resterà al Napoli perché credo che poi il ragazzo voglia anche rimanere.
Infatti, esatto.
E voglia rimanere, quindi per me un accordo lo troveranno, quindi c'è da stare più tranquilli sotto questo profilo, a meno che poi non arriva all'ultimo una richiesta, sai, Mbappé è andato al Real Madrid, attenzione, però io credo che il Napoli ha tutte le possibilità di tenerlo senza nessun problema.
Sì, e invece per la situazione di Lorenzo, Andrea,
ti guarda, cosa, io di Lorenzo ti dico subito come la penso, che l'ho detto, vai, me l'hanno chiesto 100 volte. Allora, se c'era un giocatore che io non mi sarei mai aspettato, dopo anche un anno brutto, l'hanno passato tutti, non è stata né colpa di Lorenzo ed è stata colpa di Lorenzo, come tutti quanti, non c'è un colpevole 40 punti in meno dello scorso anno.
Certo.
C'è un qualcosa che il calcio è clamoroso, quindi le colpe ce l'hanno tutti. Ma devo dire che proprio da Di Lorenzo sono rimasto un po' deluso. Perché? Perché io reputavo che Di Lorenzo poteva fare la carriera che ha fatto, non so, Beppe Bruscolotti, no? Che è stata una bandiera, no? Del Napoli, no? E, sì, e credo che se non era, che se non verrà ricordato Di Lorenzo come uno dei più forti terzini al mondo, però credo che sia, che a Napoli era la bandiera, perché la bandiera, attenzione, non è solo quello che fa gol o quello che dà spettacolo, sono quei giocatori, certo, che nella serietà del personaggio, nella professionalità, mi dava sempre l'idea di essere il vero capitano silenzioso, capisci che voglio dire?
Certo.
E non mi sarei mai aspettato che lui volesse andare via dal Napoli dopo un'annata negativa. Il vero capitano per me deve dire io resto uguale, e spero che resti, perché Antonio Conte gli farà la corte, ma di sicuro nel momento in cui riprenderà gli allenamenti dovrà riconquistarsi con il 70-80% della tifoseria di una credibilità sulla persona. Scusa se ho fatto questo discorso, ma mi sembra che...
No, no, ma il tuo discorso, guarda, Andrea, io lo capisco, lo condivido, e credo lo possa condividere anche il 100% dei tifosi che la pensano così, cioè che dicono guarda, tutto il bene che vuoi, però sei il capitano e dici che te ne vuoi andare, mi aspettavo da te un altro tipo di discorso, quindi la credibilità agli occhi della gente, secondo me lui se la dovrà
ricordare. Allora, e poi un'altra cosa,
a meno che prego dimmi.
No, un'altra cosa importante da far capire. Lo sai quante volte si è discusso sui procuratori, su, diciamo, sì, lo sai che a volte, insomma, i procuratori per le società non sono proprio digeribili facilmente, lo sai, no? Perché
certo, è voglia.
In più, cioè, è normale, no, questo. Però voglio dire, qualche volta bisogna anche dire, e mi sembra che il procuratore di Lorenzo sia Giuffrida, no?
Giusto. Giuffredi.
Però non bisogna sempre dare colpa, perché poi alla fine
loro fanno gli interessi,
andare alla Juventus o di non andare alla Juventus o di restare al Napoli, andare, è sempre del giocatore. Quindi non dobbiamo,
cioè, loro lavorano per, cioè,
loro lavorano, diciamo, certamente, ma
per i calciatori.
Ultima parola, siccome io di Lorenzo lo reputo una persona che poteva fare la storia a Napoli, la storia magari la fa ancora, perché Antonio Conte lo farà magari rimanere, io spero per il Napoli, perché è un ottimo giocatore. Però quell'alone che girava intorno a Di Lorenzo, del vero professionista, del vero capitano, della professionalità totale, pur essendo lui un professionista e può scegliere e fare quello che vuole, però mi aspettavo, ecco, diverso, mentre dagli altri mi sarei aspettato tutto. Da Di Lorenzo proprio alla Juventus, poi considerato cos'è per il Napoli e la Juventus, insomma, sono rimasto un po' così, posso dirlo, no?
A voglia. Senti, a proposito di questo, c'è tanto da fare, no? Tanto da lavorare. Tu conosci molto bene l'ambiente napoletano, no? Sei stato anche, oltre che essere stato allenatore, sei stato anche giocatore del Napoli, e l'ambiente, diciamo così, non vedeva l'ora di ritrovare un leader, e lo ha rivisto in Antonio Conte, no? Che cosa vuol dire Conte a Napoli per il Napoli, e che cosa vuol dire Conte per il che cosa vuol dire Napoli per Conte, secondo te?
Ma allora, e qui c'è stata, io credo, l'intelligenza di De Laurentiis, che sicuramente avrà contattato altri allenatori, ma probabilmente in questo momento qua, adesso ti faccio un esempio per far capire meglio quello che voglio intendere io, no?
Sì.
Se Napoli non avesse fatto un campionato così deludente, no? Certamente sì, fosse arrivato nelle prime al quarto posto, quinto posto, comunque in Champions, no? Che però per la gente è sempre un passo indietro rispetto al campionato. Avrebbe preso magari, non so, un italiano che è un ottimo allenatore, no? Ci poteva stare. ma probabilmente, io questo sono d'accordissimo con il presidente, questo, in un momento in cui 40 punti non è stata una delusione, ma è stata una devastazione per i tifosi, probabilmente non è ripartire da zero, ma da sotto zero, uno come italiano poteva avere qualche problema in più. Allora a quel punto serviva proprio il numero uno, e il numero uno io lo identificavo in Antonio Conte e in Giampiero Gasperini. E per me la società ha lavorato alla grande, perché se non ha totalmente eliminato l'amarezza e la devastazione di questo campionato rispetto ovviamente all'altro, ma ha mitigato molto, e si riparte da zero con un entusiasmo un po' ritrovato.
È vero. Che cosa vuol dire il Napoli per Conte invece?
Ma per Conte vuol dire tanto, perché attenzione, Napoli poi è una piazza dove anche il più grande allenatore medagliato in tutto il mondo di tutti i tempi come Carlo Ancelotti ha avuto delle difficoltà,
certo, giusto?
quindi lo sa lui che ci sono delle responsabilità. Ma Antonio, vedi, è uno che quando ha preso le squadre, la Juventus al settimo posto, il Napoli adesso al decimo, cioè ha sempre inciso molto. Io credo molto in lui, lo conosco benissimo e so quanto è bravo e quanto è motivatore, quanto ti fa migliorare. Insomma, io, se tu mi fai tanto, me la farai la domanda: dove vede il Napoli quest'altro anno? Ma sicuro nelle prime quattro.
Se la gioca
no, nelle prime quattro sicuro. E te lo dico prima della campagna acquisti che ancora deve essere fatta. Certamente l'Inter oggi bisogna dargli i favori del pronostico, come del resto glieli dava il Napoli lo scorso anno,
Ah, sicuramente. Senti, ti chiedo, tu sei un grande conoscitore del mercato estero, del calcio estero, sei allenatore, sei stato all'estero tanti anni, ma soprattutto sei anche un apprezzatissimo commentatore. Allora, c'è un nostro amico che scrive, si chiama Josué, ti piacerebbe, cioè, una difesa a tre del Napoli con Hermoso, con Rachmani, che è l'unico che secondo me dei titolari del Napoli di quest'anno potrebbe giocarsela da titolare, e Buongiorno nella difesa a tre, se non
tanta roba.
Se non consideriamo Braccetto di Lorenzo, nei tre magari. No,
ecco, di Lorenzo gli potrebbe essere il braccetto di destra, come si dice oggi. Non è molto bella questa parola, però ormai ci dobbiamo adeguare.
Lo dicono così.
Il braccetto, sì. O anche il quinto, come faceva con Darmiano, come faceva.
Ecco, il quinto quindi, alto a destra.
Assolutamente sì. Vabbè, assolutamente quindi, un terzetto, niente male.
Con Di Lorenzo, se invece se con Di Lorenzo nei tre, nei cinque Di Lorenzo oppure nei quattro, a seconda se il Napoli giocherà poi a 3-4-2-1, perché c'è anche Kvaratskhelia, no, da tenere in considerazione.
Per me sarà 3-4-2-1, guarda, dai, non facciamo 0-0, buttiamoci, tanto se sbagliamo, vedi, non
mi fa piacere. No, fa 3-4-2-1, 3-4-3, insomma, anche perché, voglio dire, se gioca 3-5-2, Kvaratskhelia non può giocare troppo vicino, non lo so, troppo vicino alla punta non lo vedo.
Se fosse un 3-5-2, a Kvara gli deve imparare i movimenti dietro la punta.
Quest'anno
ci è andato, ma ovviamente si esprime, gli deve insegnare qualcosa, cosa che se invece gioca nel suo ruolo c'è poco da insegnargli, onestamente. Io sono convinto che oltre a Lukaku, che per me Antonio Conte lo prenderà, per me prenderà un'altra punta e magari darà via Simeone.
È Lucca dell'Udinese, ti piace?
Ecco, Lucca è un giocatore che, per esempio, ad Antonio Conte piace, può piacere, perché è una prima punta, perché può giocare vicino a Lukaku, come lui in un 3-5-2 potrebbe giocare, come spesso ha giocato. Ma potrebbe fare anche la riserva in un 3-4-2-1, dove Lucca sarebbe la riserva di Lukaku, ma con Kvara e non so l'altro con chi, perché anche lì per me Antonio ci sta provando. Insomma, voglio dire, Antonio per me 5-6 giocatori titolari li prende, guarda un po'.
Sta pensando a Chiesa, secondo te?
Per me sì.
Beh, sarebbe bello Kvara, Lukaku, Chiesa in attacco.
Insomma. Però attenzione, perché Lukaku è uno che è in fase discendente, anche se io non lo vorrei mai avere contro, sì, come lo scorso anno comunque alla Roma, però non è più il Lukaku che aveva, che era 3-4 anni fa, insomma, questo si sa. Ecco perché ti dico, per me prende un giocatore fortissimo ancora avanti.
Sì, è vero. Senti, ti faccio una domanda: come vedi Baroni, altro ex azzurro, autore del gol del secondo scudetto del Napoli proprio alla Lazio nel 90, guarda, nuovo allenatore della Lazio, ti piace?
Baroni è il suo è la sua squadra più importante che ha avuto, 60 anni, 61, quindi ha fatto cose straordinarie a Verona ed è un buon allenatore. In questo momento c'è una grande contestazione a Roma, tu pensa che domani, dopodomani ci sarà una contestazione totale per la, contro la società, che è un punto difficile in questo momento, ma poi dopo sarà il campo a dire le cose. In questo momento non ha i favori del pronostico da parte della gente, ma io che
però è uno che ha fatto due miracoli,
un buon allenatore certamente, ripeto, è un po' come Napoli, no? Il Napoli e il Lazio sono state le delusioni di quest'anno. Il Napoli è stata una delusione più che delusione, devastazione, e ha, ha portato Antonio Conte e quindi ha mitigato molto, mentre la Lazio con Baroni, che per me è un buon allenatore, ma nel momento di grande delusione della, dei tifosi, perché in due anni Felipe Anderson, Milinkovic, Immobile,
Luis Alberto,
Luis Alberto. Quindi la gente voleva un nome più altisonante. Sarri che ha dato le dimissioni, Tudor che ha dato le dimissioni, in tre mesi tutto questo, capisci che le cose sono un po' turbolente, diciamo così.
Ma perché si è dimesso Tudor? Per i programmi della società?
Sì, assolutamente sì.
L'ultima ancora su due nomi. Sono quelli di Thiago Motta alla Juve e Alessandro Nesta al Monza.
Vabbè, Alessandro Nesta ci può stare perché Galliani, Nesta, Milan ci sta.
Sì.
Alessandro ha fatto un buon campionato assolutamente a Reggio. A me non era piaciuto prima Frosinone, devo dire la verità, per quello che faceva, non mi era, mentre sta non mi è piaciuto molto. Quindi, avendo un nome così importante, ci sta che vada a Monza e insomma. Adesso si è rimesso in carreggiata perché insomma è un buon allenatore. Motta, che vogliamo dire quest'anno?
Sì.
La Champions League e devi dire solo che bene, l'allenatore dell'anno insieme a Giampiero Gasperini. Che cosa vuoi dire? Adesso però, come tutti gli allenatori che fanno un passetto avanti
e fanno il grande salto,
sono responsabilità diverse. Devi vincere, devi cercare di vincere, staremo a vedere. Certamente ha fatto delle cose straordinarie.
No, ma non c'è dubbio, sicuramente. Va bene, Andrea, grazie della bella chiacchierata, come sempre. Ti abbraccio.
Ciao.
Ciao, buona serata. Grazie ad Andrea Agostinelli. Allora, 339-666-9990. Non credo che il presidente sia così scemo che non vuole rinnovargli il contratto, ma no, ma assolutamente. Credo però che bisognerà anche trovarsi anche dalla parte, dalla stessa parte, no? E provare a insomma fare ottime cose insieme per fare belle cose, no? Josué ha scritto il messaggio: ti piacerebbero Hermoso, Rachmani, buongiorno della difesa 3. Ti ho fatto rispondere da Andrea Agostinelli. Secondo me è molto meglio che ti risponda un allenatore che credo abbia molto più competenza di me. Io ti posso dire sì, mi piacerebbero, non sono molto convinto da Rachmani, che però insomma quest'anno è stato travolto un po' da tutto quello che è stato il disastro della fase difensiva del Napoli, non solo della difesa. A proposito di difesa, vogliamo fare anche le congratulazioni a Juan Jesus, che è il nuovo cittadino italiano, quindi meritatissimo, e complimenti a lui. Quindi i vostri messaggi al 339-666-9990. Torniamo tra un attimo, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci qua, 20 e 46 minuti, 339-666-9990 anche per i vostri messaggi in diretta. Dunque, tra qualche giorno si proverà a capire quello che è stato, quello che può essere il futuro di Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli. Staremo a vedere. Nel frattempo è arrivato un altro messaggio, che saluto. Sasà, mi credi mai stato col Napoli così sereno? Antonio Conte è una garanzia, andrò al mare come l'anno scorso col sorriso, siamo fiduciosi. Grazie a te per la stima, viva Radio Marte, la vera radio del Napoli, carissimo. Allora chiedo anche a Mario Parligiano, adesso c'è anche un altro messaggio che tra un attimo leggo. Abbiamo la possibilità che stamattina i ragazzi in redazione hanno avuto l'opportunità di ascoltare le parole di Giovanni Di Lorenzo, credo che sia possibile anche poterlo riproporre. Non ce l'abbiamo. Ah, ok, tutto a posto. Allora, dopo l'episodio Quagliarella, onestamente non mi sento di giudicare Di Lorenzo. Scrive: stanno arrivando un sacco di messaggi, mi fa tanto piacere. Sono sicura che c'è una valida motivazione, o il sospetto che la società abbia sbagliato nei suoi riguardi. Scrive un altro amico. Poi, caro, no, questa è un'ascoltatrice, scusatemi. E poi un altro messaggio: secondo me sul caso di Lorenzo si sta facendo l'errore madornale di giudicare senza sapere cosa ha realmente spinto il capitano a comportarsi così. Calma, aspettiamo di sapere cosa è accaduto realmente, poi tiriamo le somme. Noi possiamo solo parlare per quelle che sono le parole di Giuffredi, che dice: sente la scarsa fiducia della società. Quindi poi tutti sono cedibili, eccetera, l'ha detto Giuffredi, l'aveva detto anche il presidente De Laurentiis. Io, vi ricordate, qualche settimana fa vi dicevo: non mi fate fare l'avvocato del diavolo, ma secondo me non ha detto niente di nuovo sul fronte occidentale, nel senso, non ha detto niente di nuovo rispetto a quelle che sono sempre le sue frasi di ogni stagione, no? I contratti si rispettano, sono tutti, fanno tutti parte del Napoli, a meno che poi non arrivi una super offerta. Quindi qua, quando dice tutti sono cedibili, basta che arrivi una super offerta, si può anche dire al contrario: sono tutti incedibili, a meno che, è la stessa cosa, no? A meno che non arrivi un'offerta che faccia tremare i polsi. Alla fine non ha detto niente di particolarmente diverso dal solito. Poi si può dire: se la poteva risparmiare, ok, siamo d'accordo, però è il capitano, sei il capitano, sai bene che il riferimento non era certamente a te, insomma, mi sembra quasi più un pretesto che altro. Allora, per questo motivo sarebbe stato anche bello sentire Di Lorenzo oggi in conferenza dire: signori, ma io con il Napoli ho già parlato, lui ha detto ho parlato, però non ha detto che cosa si sono detti. Io ho già parlato col Napoli, ma che si sono detti non l'ho voluto dire. Quindi sarebbe stato anche bello se ci fosse stata la risposta e l'opportunità di fare qualcosa insieme e dire: ragazzi, io voglio andare via perché ritengo chiuso il mio ciclo. Amen, arrivederci, amici come prima. Ci dispiace, ma fino a un certo punto, perché sul prato verde del San Paolo, del Maradona, abbiamo visto comete scintillanti, abbiamo visto materializzarsi l'umano e il disumano nella stessa persona. Quindi di che parliamo? Purtroppo siamo dovuti anche abituare a fare senza di lui. Vuoi vedere che ci mangiamo le mani perché va via Di Lorenzo, nel caso in cui dovesse andare via? Morto un papa, se ne fa un altro. Su questo mi sembra che siamo tutti d'accordo, no? Stiamo dicendo: certo, mi dispiace se lui ritenesse un ciclo chiuso dopo un'annata così fallimentare. Tant'è che ricordate che lo stesso Giuffredi qualche tempo fa aveva detto: andare via adesso a fine stagione dopo un'annata così è da vigliacchi. E poi invece c'è stato questo colpo di scena nel quale lui dice: no, ma lui non sente la fiducia. Io credo che la società abbia grande fiducia in Di Lorenzo, che deve riconquistare sicuramente, dopo quelle dichiarazioni del buon Giuffredi, anche secondo me il pubblico azzurro. Poi, per carità, tutto, ecco, una domanda che avrei voluto fare a Andrea Costinelli, poi nella chiacchierata me la so persa, era a proposito della sostituzione a 3 minuti dalla fine. Forse in quell'occasione, diciamo che, ecco, come dire, il buon Calzona se la poteva risparmiare. Però che dobbiamo dire? Pure se non ci fosse stata quella sostituzione, sotto gli occhi di tutti, la stagione negativa del Napoli non sarebbe mica cambiata, quella del Napoli, di Lorenzo, di Anguissà, di tanti altri azzurri, lo stesso Osimhen, per quanto abbia fatto tanti gol anche quest'anno, non è che sia stato un calciatore meraviglioso, no? Si è mangiato una barca di gol e quindi l'ultimo Osimhen aveva già la valigia, no? Oggettivamente, così come non rimpiangeremo certamente il Anguissa visto quest'anno, vogliamo ritrovare invece l'Anguissa del primo scudetto, dell'anno dello scudetto, no? Questo è l'Anguissa che il Napoli deve ritrovare, che toccherà a Conte rivitalizzare, così come toccherà, se resta, rivitalizzare Di Lorenzo, toccherà rivitalizzare i Rachmani, gli Olivera, se resta Mario Rui, anche se credo che Mario Rui pure vada via, toccherà rivitalizzare lo stesso Kvaratskhelia, che sarà sicuramente il nuovo fulcro del progetto Napoli. Poi vediamo anche la campagna acquisti, perché come diceva Costinelli, due difensori centrali dovrebbero arrivare, vediamo chi arriva al posto di Osimhen, vediamo chi arriverà credo anche al posto di del Ciolito, con tutto l'amore che io provo per il Ciolito sportivamente parlando, ovviamente per lui purtroppo ha giocato poco, pochissimo, non poco, e giustamente lui dice: ma io ho ambizione di giocare, ho vinto lo scudetto, ho dato tanto alla maglia e ne siamo consapevoli, e adesso però vorrei giocare un po' di più. Ha legittime ambizioni di giocare e potrebbe anche essere un calciatore con cui il Napoli può anche monetizzare qualcosa. Poi si devono vedere le situazioni di Lindstrom e di tanti altri. Quindi l'idea di prendere un'altra punta c'è, oltre a quella del centravanti che andrà a sostituire Osimhen. E quindi con Lukaku, con Kvaratskhelia, Lukaku magari potrebbe essere l'idea giusta, perché è il pupillo di Conte, staremo a vedere. Vediamo un po' che succede anche con il centrocampo, come sceglierà di giocare Conte, 3-4-3, 3-4-2-1, come vedrà la posizione di Lobotka, se servirà un altro mediano, se servirà un esterno destro, se Di Lorenzo resta dove gioca, se gioca a destra oppure nei quattro centrocampisti o nei cinque, se dovesse un giorno fare il 3-5-2 oppure giocare centrale a destra. Insomma, ci sono tutte delle incognite che siamo 12 giugno, ancora presto naturalmente, e dobbiamo cercare di capire, e sicuramente Conte con Manna sta facendo tante riflessioni sulla rosa che il Napoli andrà a dargli sicuramente in ritiro, ma più in là durante il ritiro che arriveranno anche gli altri. Io credo che verrà valutato tantissimo Folorunscio, osservato speciale in nazionale evidentemente. A me non dispiace come calciatore, non credo sia più un mediano, ma credo sia più una mezzala, quasi, non voglio dire un trequartista, ma non proprio un medianaccio, ecco. Comunque un giocatore interessante, così come Ngonghe, insomma ci sono tanti esterni nel Napoli, per cui pensare al 3-5-2 vuol dire praticamente chiudere lo spazio a tanti. C'è anche Politano, insomma veramente c'è tanta carne a cuocere. Un altro messaggio: c'è Harry da Soma Vesuviana. Di Lorenzo è l'emblema di questa sciagurata stagione, quando i calciatori non sono concentrati e mangia pallone, non vai da nessuna parte. Ci vuole anche questo, ci vuole tanta cattiveria, tanta determinazione, tanta serenità e concentrazione mentale. Poi ci vogliono i piedi buoni, perché io non credo alla storia della motivazione e basta. Se sei motivato riesci a migliorarti, non c'è proprio dubbio su questo, perché ti alleni, ma nel calcio come nella vita, se sei uno che sei mediocre, ma migliorandoti, lavorando, puoi migliorare e puoi ambire a migliorare anche il tuo status, il livello lavorativo eccetera. Nel calcio o lo tieni o non lo tieni, il talento, no? Il talento non si va a comprare al mercato, si comprano i giocatori di talento, mi sembra chiaro. Poi il talento va educato e allenato con la mentalità vincente. Secondo me Conte in questo è un vero maestro, non solo sulla determinazione ma anche sull'atteggiamento tattico e anche sull'aspetto tecnico. Insomma, io credo che Conte sia l'allenatore che caschi proprio a fagiolo per il Napoli. È arrivato nel momento giusto, bisognava ripartire. Poi voi mi direte: vabbè, facile, cacchio viene e dopo un decimo posto chiunque può fare meglio. Siamo d'accordo. Però si è preso una bella gatta da pelare, perché il Napoli adesso deve ripartire e deve andare in Champions, perché un anno va bene stare fuori da tutto, cioè va bene tra virgolette, l'anno prossimo non è più possibile, perché se non si arriva in Champions diventa complicato. E l'anno prossimo non bastano 5 squadre come quest'anno, no, l'anno prossimo saranno sempre 4. Poi bisognerà capire come sarà l'andamento del torneo, della stagione, delle coppe, eccetera eccetera, però bisogna rientrare tra le prime 4 sicuramente. E Antonio Conte, per questo dico, si è preso una bella gatta da pelare. Sono contento che la città azzurra, che possa essere Napoli, Vico, Pozzuoli, Pollena Trocchia, Bacoli, eccetera, cioè quindi tutto l'ambiente Napoli dal punto di vista del tifo, sia compatto verso, cioè attorno a questo allenatore. Insomma, credo abbia messo l'accordo, se non il 100%, il 95% dei tifosi. Magari c'è ancora qualcuno che dice no, non lo volevo, è juventino. Queste cose lasciano indubbiamente il tempo che trovano, perché insomma ci sono stati episodi, no, ho letto dei messaggi, no, uno juventino non può, onestamente io a queste cose ormai basta, e quindi onestamente cerchiamo di andare oltre, no, da questo punto di vista. Quindi sono contento che tanti tifosi abbiano detto è l'uomo giusto. La società non poteva fare diversamente, secondo me, e condivido quello che diceva anche poco fa Costinelli. Immaginate se dopo un 12° posto il Napoli avesse preso uno come Italiano, massimo rispetto per lui, ma sarebbe stata un'altra rivoluzione, no? Ci sarebbero stati proprio veramente mugugni, per non dire altro. Dunque, un altro messaggio, altri due messaggi, poi vi saluto e ci salutiamo. Allora, buonasera, si cerca di trattenere Di Lorenzo, ma adesso conviene a lui restare a Napoli dopo che ha espresso di voler andare alla Juventus. Questo messaggio di Enzo, i tifosi come lo tratterebbero al primo errore? E beh, il discorso lo dicevamo anche prima con Andrea Costinelli, è importante anche da questo punto di vista. Di Lorenzo dovrà fare chiarezza e soprattutto riconquistare la fetta di pubblico, una fetta importante dei tifosi, che dice insomma hai dichiarato pubblicamente che vuoi andare alla Juventus, anche se ufficialmente non è mai stata detta questa cosa, c'è un'offerta e niente, punto. Però insomma lui non ha detto nulla. Complimenti alla trasmissione, sulla vicenda di Lorenzo c'è qualcosa che mi sfugge, per quale motivo rendere pubblico in modo così forte il problema con tutto quello che ne consegue? E lo ha fatto il procuratore, e quindi lo dobbiamo chiedere a lui. Lui ha detto che risponde per volontà del calciatore, il calciatore mi ha detto che vuole andare via e io lavoro per mandarlo via da Napoli, parola di Mario Giuffredi. Poi tutto può accadere e tutto può cambiare. Va bene, ne parliamo domani anche con tutti quanti voi. Domani c'è il filo diretto, quindi mi raccomando, vi aspetto. Voglio ringraziare Mario Palligiano in regia. Buona serata carissimo Mario, buona serata a tutti quanti voi, da Francesco Marciano, Forza Napoli, a domani, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.